Amen. Buongiorno. Sapete che è un buon giorno oggi? È una giornata meravigliosa, che siamo viventi e il vivente è in mezzo a noi. Che bello, eh? Non è tanto la nostra vita e la sua vita in noi che ci rende vivi. Senza la vita di Cristo in noi siamo morti. Perché dice che senza di lui il peccato produce morte, perciò le persone camminano nella morte, ma quando la vita è dentro di noi, noi viviamo con la sua vita, nella sua vita e per la sua vita. Amen? Amen. Adesso mi sento un po' più celeste, questa voce un po' più... Amen! Dì alla persona vicino a te, che bello essere qui. Amen! Alleluia. Bene, allora vogliamo prepararci per la nostra offerta. Mentre scorrono un attimino i programmi di questa settimana, ci sono un po' di cose. Simona non c'è, mi pare, perché non c'è. Allora, vogliamo ricordarvi i bisognosi, perciò quando fate la spesa ricordate di prendere qualcosa in più e poterla portare qui la domenica mattina. Anche solo qualche cosina, un riso, un litro di latte, eccetera. Amen. Andiamo avanti. Ok, allora, vuoi dire qualcosa tu?
Sì, abbiamo iniziato questo giovedì con il concerto, il primo concerto del nostro Gospel Festival, Big Family Gospel Choir HMS, ma mercoledì, quindi fra tre giorni, avremo dagli Stati Uniti J.P. Polk, pastore e musicista, and the Soul Voices. Eccolo qui, J.P. Polk and the Soul Voices, dagli Stati Uniti, l'ingresso è gratuito, portate persone, mi raccomando, più persone che potete, perché è un'occasione unica, speciale, raccoglieremo anche dei fondi a favore della missione Urban Vision per il viaggio che stanno organizzando di fare in Congo. Non mancate, mi raccomando, non sottovalutate gli impegni, questi concerti settimanali, non sottovalutate questo tipo di occasione per poter portare delle persone nuove, anche perché siamo sotto le feste e sotto le feste le persone sono super ricettive, soprattutto per quanto riguarda il gospel. Abbiamo in giro un sacco di concerti gospel, noi vogliamo farli, ma vogliamo farli in maniera un pochino diversa, un pochino più centrata rispetto a quello che è il gospel. Vi aspettiamo mercoledì, quindi.
I nostri giovani tutti i sabati alle 16 si trovano? Ogni due sabati al mese, perciò il 16 dicembre, questo sabato alle 16, perciò chi, allora, fino a che età si può venire? Fino ai 30, io sono fuori allora, ok, va bene, 40, 50, no, 60, 70 neanche, no, va bene. Allora i giovani si trovano. Poi, concerto di beneficenza, andiamo avanti, c'è un concerto di beneficenza che verrà fatto il 16 dicembre alle 20:30 per il centro Bethesda, perciò via Sieranotto Pinerolo. C'è questo concerto importante perché conosciamo il centro Bethesda, siamo, diciamo così, molto vicini a questa missione. Abbiamo il nostro Ivan che ancora si trova nel centro Bethesda, questo uomo che è stato preso dalla strada, dormiva per strada, aveva perso famiglia, lavoro, aveva perso la dignità di essere un uomo, è stato trovato dal nostro gruppo evangelistico per strada, è stato preso, curato, è stato anche mandato giù a questo centro, ed adesso è un anno che è lì, e io l'ho visto, sono andato al centro, è veramente un uomo nuovo, con la dignità che Dio le ha ridato, e perciò vogliamo essere presenti anche a questo concerto, 20:30, il 16, sabato 16, perciò prossimo sabato, per questo concerto di beneficenza. Amen. Qui quartiere, del quartiere, allora c'è una distribuzione nel quartiere di Nuovi Testamenti e calendari, ok? Il 19 e il 21 dicembre, perciò il 19 è che giorno è? Lunedì 19? Martedì 19 ci sarà questa uscita, e poi anche il 21 in via Borgaro Torino daranno questo materiale a tutti i negozi e commercianti che ci sono nella zona. Cioè, abbiamo bisogno di braccia e di piedi. Amen. Per questo c'è il nostro fratello l'evangelista Antonio, che lui è responsabile di queste due uscite. Amen. Capodanno in gospel. Allora, stiamo raccogliendo tutti coloro che vogliono fare il Capodanno in chiesa. Se non avete altro da fare, se non ci sono parenti particolari, se avete parenti venite con i parenti, no? Se andare fuori costa un sacco di soldi, qui costa molto meno, ci sarà un menù di 25 euro a persona, 13 euro per i bambini, ci sarà di tutto e di più, ok? E dovete dare il vostro nominativo a Marcello, che in questo momento non c'è in Svizzera insieme a Morgan, perciò c'è Rosa, ecco lì c'è la mano alzata di Rosa, alzati in piedi Rosa, che tu sei visibile, ok? E così potete dare il vostro nome per prenotarvi per fine anno. Ci abbiamo ancora un po' di tempo, ma entro il 24 bisogna dare i nominativi, perché poi bisogna prepararsi. Amen? C'era altro? Ok, c'è Gesù, e questa è la cosa più importante. Amen. Forza applauso al nostro Signore Gesù, con tutto il cuore. Amen. Allora, Gianluca, vieni che tu vuoi dire qualche cosa. Vogliamo dare anche un applauso per il nostro Gianluca, che si trova di nuovo in mezzo a noi.
Grazie mille, volevo solo ringraziare tutti per le preghiere. E sto finendo un percorso che ormai dura da 2 anni, purtroppo, con una lotta con un tumore. Sono stato operato 1 mese fa, ma direi che le cose stanno andando per il meglio. Volevo ringraziare tutti per le preghiere, per l'affetto e la famiglia, di come mi siete stati vicino. E questa è la prima cosa. La seconda cosa: come Sharing Team e come Banco Alimentare apriremo dei banchetti per l'idea regalo alla fine del culto, e quindi siete tutti invitati a acquistare quello che sono i pensierini che abbiamo preparato, che una parte andrà per il Banco Alimentare, una parte andrà per lo Sharing Team, per l'evangelizzazione, perché comunque anche il dono, mi veniva in mente, che stanno organizzando, ha dei costi per quanto riguarda l'acquisto delle Bibbie e di tutta una serie di cose che loro stanno facendo. Grazie mille.
Grazie Gianluca. Dio ti benedica e ti ristabilisca in ogni area fisica, mentale, nello spirito. Ma è un toro lui, c'è nel senso che è un uomo che non si ferma, grazie a Dio. Alleluia. Vogliamo, Valerio, puoi venire a pregare per l'offerta? Dov'è Valerio? Non c'è? Allora, se non c'è Valerio, chiamiamo Marco, ok? La stessa famiglia.
La sera basta uno in famiglia. Va bene. Padre, vogliamo ringraziarti questa mattina perché abbiamo questa nuova opportunità di donare, Padre, questa mattina. Insegnaci a donare, ogni volta lo chiediamo, perché non è qualcosa di nostro, di umano, ma noi vogliamo prendere da te, Padre, tu che sei l'esempio del dono in assoluto. E questa mattina noi vogliamo donare con un cuore allegro, vogliamo donare le nostre finanze, quello che tu ci hai chiesto, e noi vogliamo in obbedienza, Padre, donare questa mattina. E voglio chiederti una benedizione per ogni famiglia, per ogni donatore qui questa mattina, e che insieme possiamo donare in maniera allegra, come tu ci hai insegnato, Padre. Vogliamo farlo con questo principio, con questo aspetto. Vogliamo donare in maniera allegra, vogliamo donare tutto quello che tu hai messo nel nostro cuore questa mattina, noi vogliamo farlo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.
grande come te. No, non c'è, no, non c'è, non c'è Dio grande come te. No, non c'è, no, non c'è, non c'è chi possa fare le cose come quelle che fai tu. Non c'è chi possa fare le cose come quelle che fai tu. In español, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Ne per potenza, ne per potenza, ne per la spada, ma per il tuo Santo Spirito. Né per potenza, né per la spada, ma per tuo Santo Spirito. Eppure i monti si muoveranno, eppure i monti si muoveranno, eppure i monti si muoveranno con il tuo Santo Spirito. E non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, non c'è chi possa fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi possa fare le cose.
Amen. Accomodatevi. Così adesso introduciamo questa parte importante anche. L'abbiamo adorato, l'esaltato, l'abbiamo pronunciato, l'abbiamo dichiarato questo nome. Adesso vogliamo anche questa parte della parola che ci incoraggia questa mattina. Avete bisogno di essere incoraggiati? Amen. Ah, ok, sì. Quanti sono qui per la prima volta? Uno? Due? Wow. Potete alzarvi un attimo in piedi, perché così almeno gli altri possono darvi il benvenuto. Dio vi benedica. Amen. Un piacere avervi qua. Amen. E vogliamo anche pregare per Antonella, che lei sta vivendo un momento difficile per la sua salute e ha chiesto l'unzione dell'olio. Vuoi venire avanti? Sì. Così possiamo pregare. L'olio era qui? Non c'è. Ok. Sì, mettiamo sotto, vieni. Ok. Allora, la parola di Dio ci dice che se c'è qualcuno infermo in mezzo a noi, siccome la malattia è illegale, è stata detta che è illegale, viene per molti motivi, ma sappiamo che è illegale. Grazie. Perciò vogliamo pregare questa mattina per Antonella, per questi problemi, vari problemi, una serie di problemi.
Sì, mi stanno diagnosticando l'artrite reumatoide e questo fino a quando non ho la diagnosi certa mi stanno imbottendo di cortisone e quindi sono lievitata, si vede, e sono fiorita, e, però è un cane che si morde la coda, nel senso che comunque il peso non va bene per le gambe, non va bene per la schiena. mi devono operare di tiroide, quindi anche quella contribuisce a tutto il quadro. E diciamo che è un anno a questa parte che non va bene, e quindi stiamo aspettando i tempi di Dio che provvederà a risolvere.
Amen. Allora, i tempi di Dio quanto sono? Fra un anno, 2 anni, 10 anni? Amen. La Bibbia dice ora è il tempo, ora è il tempo, perché la fede, ora la fede è certezza. Quando noi ci crediamo le cose avvengono. Amen. Perciò noi vogliamo così pronunciare queste parole. Alzate le vostre mani e dite insieme a me: Antonella, sii guarita nel nome di Gesù Cristo, sii guarita ora, sii libera ora da ogni infermità nel nome di Gesù. Ricevi la guarigione per la potenza del sangue di Gesù ora, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Possa far del bene alle nostre vite, Signore, alle nostre famiglie, Signore, alla nostra salute, Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Grazie cari, il Dio vi benedica. Amen. Per 2 settimane ho predicato camminare in modo degno. Come camminare in modo degno? Sapete, noi non possiamo camminare in modo degno se Lui non ci guida. Sarebbe uno sforzo, sapete, è uno sforzo camminare, no, in modo degno, che ci rappresenta come cristiani. Non è facile camminare in questo mondo dove tutto è contrario, dove tutto si scontra con tutto, dove ci sono impossibilità, dove tutto è tutto traballa, tutto è instabile, oggi è così, domani è subito diverso. Io credo che stiamo vivendo veramente, penso che stiamo vivendo l'ultima generazione, potrebbe essere l'ultima generazione questa, prima del ritorno di Gesù. Ecco che abbiamo bisogno di più, perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi l'amore dei più si raffredderà. Perché si raffredda l'amore per Dio? Perché non c'è più la sua guida, perché vogliamo camminare, no? Come noi pensiamo meglio che sia. E questa mattina il messaggio che ha messo nel mio cuore il Signore è una domanda. Vediamo se c'è il titolo, c'è qualcuno lì dietro? No, ah, eccolo qua, io lo guardavo là, ok. Eccolo qua. È una domanda. Diglielo alla persona vicino a te. Dio sta guidando la tua vita? È una domanda che ha bisogno di una risposta, cari. Sapete, ogni persona che è nata di nuovo dovrebbe avere la priorità, il desiderio, il bisogno di cercare la guida di Dio ogni giorno e per ogni cosa. Diciamo tutto? Tutto. Pastori, ministri, responsabili, mariti, mogli, figli, imprenditori, lavoratori, casalinghe, nessuno è fuori da questo. Tutti abbiamo bisogno della guida di Dio per ogni cosa. Per essere un marito devi essere guidato da Dio, se no fallirai. Per essere una moglie secondo il pensiero di Dio hai bisogno che Lui ti guidi, perché se no è un fallimento. Ecco perché oggi ci sono i fallimenti. Tutto ciò che Dio non guida diventa fatica ed è in pericolo. Tutto. Vi leggo Isaia 48, 17 e 18. Dice così. Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. E poi ci sono ancora queste parole che sono state dette a Israele, ma potrebbe essere per noi. Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, wow, la tua pace sarebbe come un fiume. Vedete che Israele non ha pace, perché è stato un popolo di collo duro, ha disobbedito, non ha voluto la sua guida. E la tua giustizia come le onde del mare. Ma lui è colui che ci insegna e vuole guidarci per la nostra vita, anche naturale, anche nel naturale, non solo per predicare, cari. Abbiamo bisogno di lui in ogni istante. Gesù disse, senza di me è difficile, senza di me è complicato, è faticoso, ce l'ha detto in tutte le maniere. Dio non guida tutti, ma tutti quelli che lo cercano. Lui disse, chi mi cerca mi trova. Se tu cerchi Dio, lo trovi. Molte volte noi lo cerchiamo con la mente. Speriamo che Dio venga. No, no, Dio non viene nella mente. Dio vuole tutto il nostro cuore. Infatti ha detto, figlio, dammi tutto il tuo cuore. Sapete, non c'è nulla di più riposante e più piacevole della sua presenza e della sua guida. Quando lui ti guida, riposi. Ma così nel lavoro, così nella casa, così nelle scelte che facciamo per vendere qualcosa, per acquistare qualcos'altro, come muoversi. Nel Salmo 84, 10 è scritto, un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altri altrove. Sicuramente questo salmista aveva provato la guida di Dio e fa la differenza con tutto il resto. Sapete, c'è differenza fra essere credenti in Dio e diventare discepoli di Cristo. Il credente crede in qualcuno o in qualcosa, mentre il discepolo si appropria di quella cosa, diventa parte di quella cosa e segue quella guida. In Matteo Gesù ci ricordò dicendo in Matteo 28, 19, andate e fate discepoli. Portate le persone a un livello di conoscenza, di comprensione delle cose di Dio, affinché possano camminare in questa via. E ancora in Luca 6, 10, Gesù dice, nessun discepolo è di più del suo maestro. Anzi, ogni discepolo ben addestrato. Ecco perché non possiamo rimanere solo semplici credenti, domenicali, che hanno anche una Bibbia. Non basta, cari, abbiamo bisogno di crescere in questo. Ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro, dice la parola. E sapete, un discepolo è colui che conforma la propria vita all'esempio del suo maestro, per diventare come il suo maestro. Perché se ci fermiamo solo a essere credenti in Dio, è vero che c'è scritto credi nel Signore Gesù e sia salvato, ma questa parola credere non è solo fine a se stessa. La parola dice credi e continua a credere. Non basta solo credere, dobbiamo continuare a credere che Lui è il Maestro. Se noi ci fermiamo solo come credenti, una cosa voglio dirvi, rimarremo delusi, rimarremo insoddisfatti, rimarremo distratti, rimarremo illusi e anche confusi, perché questa via è una via che se non viene guidata da Dio, prendiamo vie traverse più facili molte volte. Adesso ci sono delle cose che voglio dirvi. Isaia 50, il versetto 4 e 5 dice così: il Signore l'Eterno mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco. Sapete, Dio ci ha detto che non possiamo solo essere uditori, ma facitori anche della sua parola. Perciò essere discepoli non è solo una questione di diventare parte di un movimento evangelico, cristiano, no? Ma parla di una personalità. Dobbiamo essere come Cristo. E dice, egli mi risveglia ogni mattina e risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore l'Eterno mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle né mi sono tirato indietro. Sapete di chi parla qui? Parla di Gesù. Nel momento più difficile della sua vita, lui aveva la possibilità di tirarsi indietro, ma non si tirò indietro. Un discepolo non si tira indietro. Quando Dio ci apre l'orecchio per ascoltarlo, no? Cominciamo a capire la sua voce, cominciamo a seguire il suo esempio e Dio ci guida per questa via. Quando noi ascoltiamo Lui, sapete cosa succede? Diventiamo come Lui. Vuoi diventare come Gesù? E allora devi seguire Lui, devi avere l'orecchio attento, sveglio. Lui dice che ogni mattina risveglia il nostro orecchio per ascoltare. Che fai il mattino dopo che hai preso il caffè? Prendi la brioche, fai un cappuccino e poi wow, a lavorare, no? 8 ore di lavoro. Poi arriva a casa la sera e non sei riposato, sei stanco. Accendi la TV, ci sono le ultime notizie, c'è questo, c'è l'altro, poi devi cenare, poi ti addormenti sul divano. E il Signore dice, ma come, ti ho aperto l'orecchio, volevo dirti una parola oggi, una parola. Di soltanto una parola, dice il Signore, e cambiano le situazioni della nostra vita. Sapete, un discepolo di Cristo ha un solo obiettivo, essere come il suo maestro. Questo dovrebbe essere l'unica cosa che dovrebbe motivare la nostra vita, tutti i giorni. Un discepolo cerca, ama la sua guida, segue il maestro, è una persona insegnabile. Una persona che ascolta, vive l'umiltà, impara, ringrazia e va avanti. Matteo 10:25 dice così, basta al discepolo essere come il suo maestro. Wow! E Gesù lo disse, voi se farete questo farete cose più grandi di me, perché io ho operato solo 3 anni, io sono 44 anni. Non ho fatto neanche la millesima parte della millesima della miliardesima parte di quello che lui ha fatto. Eppure lui l'ha detto. C'è qualche cosa, cari, che veramente dobbiamo capire. Come mai, Signore, non ci sono tutte queste cose che tu dici nella mia vita ancora? Sapete, un discepolo rinuncia a tutto tutto ciò che impedisce di camminare e seguire Lui. Determinato. È uno che dice no, a costo della vita, ma io non cado, io vado avanti. Io voglio essere un discepolo visibile nella chiesa e nella città. Sapete, il discepolo è uno che ama la parola. Infatti dice che ha la lingua esercitata, abbiamo letto prima. Dice, ah, mi ha detto che la lingua del discepolo è esercitata per sostenere lo stanco. Perciò conosce, vive la parola di Dio. E la usa anche per fare del bene, perché sostiene lo stanco. Com'è la tua vita? Perché sapete, quando Dio ci guida in questa cosa, diventiamo discepoli, come è stato detto, in questa maniera, sosteniamo gli altri. Non siamo sempre a dire, aiuto, pastore, prega per me, prega tu per te, prega per gli altri. Cresciamo, cari. Risveglia il mio orecchio ogni mattina perché io ascolti come fanno i discepoli. Perciò solo una persona che ama essere guidato da Dio sa ascoltare e praticare. Amen? Perciò non dobbiamo farci influenzare da voci che vogliono guidarci. Sapete che ci sono voci che vogliono guidare la nostra vita? Poi vi parlerò anche di tre voci che vogliono guidare la nostra vita. Ma ci sono voci intorno a noi, attraverso tutto quello che ascoltiamo, che vediamo, che vorrebbero guidarci e guidare la nostra vita. Matteo 23:10 dice, non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Perciò quando abbiamo Lui che ci guida, siete al sicuro. Se molte volte, sapete, noi cerchiamo da qui, di là, mentre qui c'è tutto quello che ci serve. E Lui apre le nostre orecchie per che cosa? Per rivelarci la Sua parola, che molte volte la leggiamo e non la comprendiamo. Perché ci apre l'orecchio? Perché possiamo comprendere. Perché se non abbiamo rivelazione della Sua parola, noi rimaniamo bambini, cristiani bambini, che abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci porti per la mano. Dobbiamo veramente diventare uomini e donne fatte di Cristo Gesù e per Cristo Gesù. Perciò la somma della Sua parola è verità. Molte volte si prende un versetto, no, della parola e se ne fa una dottrina, movimenti che spuntano come veramente come l'erba, no, continuamente. Ci sono tante voci che vogliono guidare l'umanità in questo momento. E questo è pericoloso, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che si fa guidare dalle proprie iniziative o da iniziative di altri. Ecco perché dobbiamo conoscere la parola rivelata, perché la parola è una sicurezza per la nostra vita. Ascoltare vuol dire prestare attenzione. Sapete, molti vivono un rapporto un po' superficiale, un po' religioso, un po' contaminato, un po' distorto, no, del Vangelo. E questo porta fuori. Sono tutte delle voci che vogliono sviare, perché quando dissero a Gesù quali sarebbero stati i segni degli ultimi tempi, cosa disse Gesù? La prima cosa che disse lui, cosa disse? Cosa disse? La prima parola che disse in Matteo 24, attenti che nessuno vi seduca. La seduzione è una voce, è qualcosa che vuole portarti fuori da quel cammino, dalla sua guida. Cioè, la prima cosa che lui disse, non parlò di guerre, parlò dopo di guerre, ma la seduzione. Cioè quello che potrebbe, siccome siamo negli ultimi tempi, cari, io voglio dirvele queste cose. Perché un giorno non voglio essere responsabile di nessuno, noi vogliamo essere chiari con la Chiesa e con tutto quello che c'è intorno a noi. Perciò dobbiamo essere degli ascoltatori coscienziosi, essere con le orecchie aperte. E tutto questo, chiaramente, non porta a un cambiamento nella vita delle persone. Si rimane credenti. Sapete, a volte si cercano i miracoli. Noi crediamo ai miracoli. Amen? abbiamo pregato, noi crediamo nelle guarigioni, nei miracoli. Ma come mai non avvengono tutti questi? Dice, andate, operate segni, prodigi e miracoli. Perché non ci sono tanti miracoli? Sapete perché? Ve lo dico. Perché il miracolo non cambia un carattere. Molti hanno visto miracoli e sono rimasti quelli che sono. Ma un carattere cambiato produce miracoli. Amen? Quando noi cambiamo, diventiamo produttori di miracoli. La nostra vita diventa un miracolo che fa miracoli, che vediamo segni, prodigi, vediamo guarigioni, vediamo soluzioni. Perché? Perché quando io cambio, tutto cambia. Un miracolo non cambia un carattere, ma quando un carattere viene cambiato, produce miracoli. Tu lo vuoi nella tua vita questo? Amen? Sapete, quando Dio guida una persona, si sente il profumo. Lo senti? È un profumo divino, è un profumo soprannaturale. Lo senti nel lavoro, nella scuola, lo senti... espandi questo profumo perché tu parli, guardi, cammini come Gesù. E lui produceva profumo nella sua vita. Si sente questo profumo della sua presenza... di questo cambiamento in noi, si vede in tutto quello che facciamo, che diciamo, ogni attitudine, ogni atteggiamento, ogni parola. Se avete una parola buona da dire, cari, ditela. Ma se non è buona, è meglio che non la dite. Amen? Perché molte volte noi così diciamo le cose, perché siamo guidati dai sensi. Io penso così, io credo così. Penso che sia meglio fare questa cosa, lascia perdere, non pensare cosa sia meglio. Ascolta la guida di Dio e Dio ti guiderà per la via che non sbaglierai. Isaia 58, 11 dice così, l'Eterno ti guiderà del continuo. Amen. Sazierà la tua anima. Nei luoghi aridi, se stamattina ci sono luoghi aridi nella tua vita, se sono momenti di difficoltà, lui dice che sazierà la tua anima nei luoghi, nelle situazioni di difficoltà, dove c'è aridità, dove c'è difficoltà, dove c'è malattia, dove ci sono scontri, dove non c'è armonia, dove non c'è accordo, e darà vigore alle tue ossa. Sento guarigione questa mattina, sapete? C'è guarigione stamattina. Tu sarai come un giardino annaffiato. Se ci credi, di amen. Questa è una promessa. È come una sorgente d'acqua, le cui acque non vengono meno. Cioè vuol dire, ci sono promesse per la nostra vita, per le nostre famiglie. C'è guarigione questa mattina. C'è un'atmosfera di guarigione. Di soluzione. Isaia 55 dice, il Signore l'Eterno mi ha aperto l'orecchio, io non sono stato ribelle né mi sono tirato indietro. L'orecchio di Gesù era aperto. Ecco perché attraverso la sua vita cambiata, sapete che come uomo Gesù aveva bisogno di cambiare? Lui ha lavorato fino a 30 anni. Nel suo rapporto con Dio, nella sua guida di Dio verso di Lui, perché il suo carattere fosse preparato per quel momento particolare. Gesù si è preparato, dice che Gesù cresceva in grazia, in statura. Lui cresceva e si adoperava a un cambiamento nella sua vita. Non perché fosse Gesù, Lui era vero Dio, ma nel corpo... era carne come noi, aveva bisogno di stare col Padre, di essere guidato dal Padre. Io faccio tutto quello, non l'avrebbe detto. Se lui era autosufficiente, non avrebbe detto io faccio tutto quello che il Padre mi dice di fare. Amen? Non dobbiamo essere autosufficienti. Ah, io conosco la Bibbia. Noi non sappiamo niente, cari. Noi sappiamo un minimo. Se lui non ci dice le cose, noi sappiamo la lettera, possiamo anche dirla a memoria. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa camminare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Lui ci guida lungo le acque calme. Io posso dirla a memoria tutto il Salmo e altre parti della Bibbia. Ma se io non realizzo questa parola nella mia vita, non cambia la mia vita, da me non esce nulla, cari. Sapete che noi siamo dei miracoli viventi. Stamattina c'è stato un altro miracolo, perché ha risposto alla chiamata di Dio. Amen? Ma non basta, è l'inizio. Noi siamo salvati, ma non saremo sempre salvati se la nostra vita non cambia. Questo pensiero di essere salvati e la salvezza non la perdiamo, fratelli, è una menzogna del diavolo. Se io sono salvato e non ho più bisogno di cambiare, ma per quale motivo devo fare a meno di tutte le cose che mi piacciono? Amen? Ma noi abbiamo bisogno di cambiare, di assomigliare a Gesù. Un discepolo assomiglia al Maestro, perciò vive e lavora nella sua vita per diventare veramente un testimone di quello che la parola di Dio dice. Quando Gesù disse, ok Padre, voglio seguire il tuo consiglio, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Lui ci stava guidando la sua vita verso la croce e non si è tirato indietro come abbiamo letto prima, non si è ribellato a tutto questo. Perciò accettare la volontà di Dio Padre per riceverne tutti i benefici, questo è così importante per la nostra vita. Quando noi ci facciamo guidare da Dio, qualunque ruolo noi possiamo svolgere a livello ministeriale, come marito, come moglie, come genitori, no? Ci sono benefici che toccano tutte le persone intorno a noi. Ci sono tre voci, come vi ho detto prima, che vorrebbero guidare le nostre vite. Tre voci. La prima è la voce amica di Dio. Amen. Nel Salmo 73,2 dice, tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Sapete, quando dice mi porterai nella gloria, parla della presenza visibile di Dio nella nostra vita. Ok? Perciò tu mi guiderai col tuo consiglio, perciò abbiamo bisogno della guida di Dio per tutto. E poi la conseguenza è che ci porterà nella gloria. Perciò la presenza visibile della sua grazia. La seconda voce è la voce nemica di Satana. Lui è un bugiardo, è un seduttore, questo è il suo curriculum, ok? È un manipolatore. Lui guidò Adamo ed Eva verso il disastro e vuole guidare l'umanità verso il disastro. È la voce nemica. Ecco perché è importante che possiamo discernere noi con chi abbiamo a che fare. Noi sappiamo che cos'è peccato. Perciò dice che Dio odia il peccato. Perché il peccato va odiato, non va accarezzato, non va visto. Possiamo cadere in certi momenti. Ma attenti affinché la concupiscenza non produca poi il peccato produca le conseguenze della morte, cioè la separazione da Dio, perciò un disastro. La terza voce, la più pericolosa, dice ma è più pericolosa di Satana? Sì, è la voce dell'io, quella dentro di noi, quella è pericolosa. La voce dell'io usa l'orgoglio, perché l'anima non sottomessa a Dio è orgogliosa, perciò e si ribella, cammina nell'oscurità e non si rende conto dei pericoli. Perciò un'anima che è il nostro io, la nostra parte interiore, quando noi non ci sottomettiamo a Dio, no? Ci stiamo sottomettendo a un nemico che si chiama io. Io decido per la mia vita. Io credo che sia meglio così, ma Dio te l'ha detto? L'anima che pecca, dice, morirà. Questo è importante, perciò dobbiamo fare attenzione alle voci che arrivano dentro di noi quando facciamo decisioni, quando camminiamo, quando rispondiamo, quando parliamo, quando gestiamo delle cose che possono essere aziende, la famiglia, la nostra salute. La nostra salute, tu devi gestire bene la tua salute, perché noi risponderemo anche del nostro corpo, sapete? Dobbiamo rispondere di tutta la nostra natura, cioè dobbiamo permettere allo Spirito Santo di guarire il nostro spirito, di risvegliarlo, di avere comunione con Dio. Dobbiamo decidere che la nostra anima è sottomessa, deve essere guidata dallo Spirito Santo. Dobbiamo usare il nostro corpo, perciò dobbiamo trattarlo bene. Non mangiate tutto quello che vi capita. Fate un po' di movimento. Gestite bene il vostro corpo. Perché noi risponderemo anche, dice la Bibbia, del nostro corpo. Cioè è importante che noi possiamo essere responsabili di tutto questo. La prima cosa che Dio usa per guidarci è la sua parola. Quando Dio vuole guidarti, usa la sua parola. Però attenzione, la sua parola può essere logos, scritta, scritturale. Tu puoi leggere qualcosa e non comprenderla e non farla. Può essere una parola rema, rivelata. Quando lui ti apre l'orecchio, tu comprendi quello che lui vuole dirti quando leggi la sua parola. Amen? Purtroppo c'è questo, che molte volte oggi noi leggiamo le cose, non li comprendiamo, non li facciamo. Perciò rimaniamo in una condizione difettosa davanti a Dio, difficile nel nostro cammino. Ebrei 4:12 dice: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture, delle midolla. Quando la parola rivelata viene, fratelli, cambiamo, perché va in profondità, cambia le nostre attitudini, i nostri pensieri. Ed è in grado, dice, di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Che cosa vuol dire? Che quando la parola è rivelata, no, ti mette in condizione di conoscerti e di dire: Franco, stai sbagliando in questa cosa. Non vedere questo, non parlare di questo. Cioè, giudica i pensieri e le intenzioni del cuore. Quando la parola viene rivelata e il nostro orecchio si apre, allora siamo in una bella situazione, perché la nostra vita può cambiare. Sapete quando la parola diventa vivente? Che ci parla, ci guida, separa, divide ciò che è buono da ciò che non è buono? La parola ha la capacità di cambiarci, di trasformarci, di abbellirci, di rafforzarci, di incoraggiarci, di renderci intelligenti. E ti fa arrivare prima alla meta. La parola ti fa vivere il soprannaturale, ti fa comprendere i pensieri di Dio, ti rivela cose che non sai, ti fa vedere come Dio vede. Allora la vita diventa più semplice, diventa più bella, più riposante. Sapete, dove non c'è guida di Dio, ci sono sbagli, c'è fatica, c'è sudore. Per esempio, c'è un aneddoto in Atti, per darvi un esempio. In Atti 1:23, sapete che in questo capitolo noi sappiamo che Giuda si era impiccato, lui si era pentito, ma non aveva avuto la capacità di andare a Gesù e dire: ho sbagliato tutto. Un pentimento non basta, cari. Quando noi ci pentiamo, dobbiamo poi cambiare. Perciò lui andò a impiccarsi, i 12 diventarono 11, ne mancava uno. E noi sappiamo che la parola ci dice così: fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù. perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministerio. Presto dovevano essere 12, figura delle 12 tribù di Israele, eccetera, eccetera. Così avevano bisogno di un'altra persona che prendesse il posto di Giuda. Allora, cosa fecero i discepoli? Dice così: bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo per mezzo, da mezzo a noi, uno di questi divenne testimone con noi della sua resurrezione. Ora ne furono presentati due, Giuseppe, detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e poi Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto. Tirarono la sorte e la sorte cadde su Mattia, ed egli fu aggiunto agli 11 apostoli. Allora, se ci fossi stato io non avrei avuto problemi. Giuseppe, entra fra i 12, perché tu hai un bel curriculum, sei giusto, ti conoscono come una persona giusta, hai dato una buona testimonianza, no? Perciò noi avremmo fatto cosa, scusatemi, io avrei fatto così: Giuseppe, entra fra i 12 perché tu sei nominato giusto, sappiamo chi sei. E poi c'era Mattia, sconosciuto, non si dice niente di lui, Mattia. Ma Dio scelse Mattia. Sapete Mattia cosa vuol dire? Dono di Dio. Quando Dio sceglie, ha sempre un dono per te. Facciamo un applauso al Signore. Quando Lui sceglie, ha sempre cose buone per te. Sono sempre cose preziose per noi, sono doni per noi. Quando Lui sceglie, anche se tu non sei d'accordo, prendilo questo dono. Sono dei momenti magari difficili che dobbiamo passare. Stai tranquilla, se il Signore ha detto che sarà con te in quella situazione. E attraverso quella situazione ci sarà un dono per te. Perciò la sua guida la conosciamo attraverso un cammino di ubbidienza, di comunione, di intimità e di rivelazione. Osea 4,6 dice: il mio popolo perisce per mancanza di intimità, xero, di intimità. Perisce vuol dire perdere la vita, andare in rovina. Quando non c'è la sua guida è difficile andare per la via giusta, perché abbiamo pensieri noi, vengono le voci che ci dicono: è meglio fare questo, è meglio fare quest'altro, mi piace quella persona, forse è meglio che sto con questa persona, no? E poi arrivano i disastri. E in questa settimana ho sentito un po' di disastri in persone che mi hanno chiamato, perché hanno fatto scelte fuori da quello che era il principio, non guidato dalla parola santa di Dio, ma guidati dai propri sentimenti, dalle emozioni, dalle voci: mi piace, non mi piace, lo sento, non lo sento, lasciamo perdere, io non voglio sentire niente, io voglio sentire la sua voce che mi dice: questa è la via, cammina per essa. Lui dice: questa è la via, cammina per essa. Alleluia. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Sapete qual è il problema? Che se noi non ci facciamo guidare, molti dovranno anche risponderne. Noi siamo responsabili. Perciò c'è una conseguenza generazionale molte volte. Quando rifiutiamo la guida di Dio, gli altri possono perdere la grazia. Conosciamo l'Eterno, dice Osea 3, sforziamoci di conoscerlo. Cioè non è una cosa automatica. Sapete, essere guidati da Dio non è una cosa automatica. Abbiamo bisogno che l'orecchio si apra. Deve fare uno scatto. quando si apre tu comprendi, perciò parli in modo diverso, ti comporti in modo diverso, sei disponibile a cambiare, c'è umiltà, l'umiltà cresce, l'orgoglio diminuisce, c'è una bilancia. Numeri 14:34, la parola ci ricorda che a un certo punto Israele cominciò a fare le bizze e dice: per ogni giorno porterete la vostra colpa un anno, per un totale di 40 anni, e voi conoscerete cosa sia l'essermi ritirato da voi. Sapete, quando Dio si ritira, perché non vogliamo seguire la sua guida, Lui si ritira, Lui non è che fa niente, Lui si ritira. Ma guardate Israele, dovete pagare 40 anni di deserto, di cammino, di caldo, di problemi. Perché cosa? Perché voleva fare di testa sua. Che fatica è la vita senza la guida. Per piacere, rifiutiamoci di viverla, amen? Rifiutati di vivere una vita senza essere guidata da Dio, come genitore, come figlio, come imprenditore, come ministro, qualsiasi cosa facciamo, rifiutiamoci di viverla senza la sua guida. Ma quanto è bella e quanto è riposante la guida, la vita, quanto Lui ci guida, c'è riposo. In Giovanni 8:32 è scritto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non di fare quello che vogliamo, sapete, la vera libertà ci rende liberi di rinunciare a essere liberi. La vera libertà, no? Proprio ci rende liberi di dire: non voglio essere libero di fare quello che voglio, voglio fare quello che Lui vuole. Amen? E il Salmo 23:2, che l'abbiamo appena detto, che bello quando dice: tu mi guidi lungo le acque riposanti. Questa mattina tu hai bisogno di riposo nel tuo cuore? Allora fatti guidare in queste acque riposanti, quiete, leggere. Molte volte siamo così presi da mille cose, il lavoro, la vita. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno solo di Gesù, cari. Perché poi per il resto ci provvede Lui, perché Lui è colui che provvede. Nel Salmo 37:23 è scritto: i passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno, quando Egli gradisce le sue vie. Quando Lui gradisce le tue vie, Lui ti guida. Perciò dobbiamo chiedere a Dio questa mattina di non aver timore e paura di essere guidati da Lui. Di lasciarci andare, cari, di lasciarci andare, di essere, ecco, finiamola di essere padroni di noi stessi, amen? Possiamo essere proprietà di Dio. Lui guida, e quando Lui guida le cose, Lui fa le cose buone, fa le cose belle, Lui ci porta a riposo. Dio è buono e non può fare cose cattive, Lui sa darci cose buone. Perciò dobbiamo essere decisionali questa mattina di rinunciare al nostro io per essere guidati da Dio, anche nel nostro carattere, nelle cose che facciamo, che pensiamo. Tante volte abbiamo ancora i caratteri duri. Sì, sì, io amo Dio, ci sono, ok, mi piace, no? Seguo la parola, ti do tre quarti della mia vita, ma quella parte lasciamela gestire a me, perché io so come fare. Il part-time con Dio non funziona, cari. Un po' a me, un po' a te, un po' a te, un po' a me non funziona, non potrà funzionare. Volete stare bene, date tutto a Dio. Date la vostra vita a Dio, date i vostri figli a Dio, date il vostro lavoro a Dio, date il vostro tempo a Dio, date i vostri soldi a Dio, sono nel posto più sicuro, lì produrranno frutto eterno per noi e per le persone intorno a noi. E per finire, qualcuno ha dato questo consiglio, grazie Gianni. Se qualcuno vuole scriverselo, se lo scriva. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano parole. Fai attenzione alle tue parole, perché diventano azioni. Fai attenzione alle tue azioni, perché diventano abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventano il tuo carattere. Fai attenzione al tuo carattere, perché diventano il tuo destino. Amen. È un buon consiglio. Essere guidati da Dio è una scelta che determina la qualità della nostra vita qui sulla terra e anche tutto quello che è eterno. Amen. Siamoci in piedi. Grazie. Ora la basciara baracatara basciando. Alleluia al tuo nome, Signore. Sapete, a volte siamo come quei cavalli che devono essere addestrati. Un cavallo che deve essere addestrato non si fa facilmente montare dal suo cavaliere. Non vuole nessuno su di lui. Ci sono questi pensieri, no? Ci sono io e poi c'è Dio. Non funziona così, cari. Nella vita qui sulla terra siamo sottomessi alle autorità. Le mogli sotto i mariti, come protezione. I figli sotto i genitori, protezione. Un lavoratore sotto il suo, la sua autorità, caporeparto, il suo proprietario, chi le dà il lavoro. Tutti insieme siamo sottomessi alle autorità di questa società. Perciò non basta essere guidati da Dio, non dice sopra di me c'è solo Dio. È sbagliato. Chi vi dice questo è perché è un ribelle, perché non riconosce nessuna autorità. La guida di Dio ci porta sempre a fare le cose che Gesù ha fatto. Gesù era sottomesso al Padre, era guidato dal Padre, lui faceva tutto quello che il Padre le diceva di fare. Questa, tante volte, no, siamo come quei cavalli, no, io voglio, non ti preoccupare, perché se Dio l'ha detto è buono per tutti noi. Amen. Facciamo un forte applauso, Signore. Alleluia. Amen. Vogliamo cantare un canto? Alleluia. Intanto vorrei chiedere, se ci sono persone che hanno bisogno, questa mattina abbiamo già pregato, che hanno bisogno, perché sentivo proprio questo spirito di guarigione, no? Di guarigione sia nel corpo che anche nel cuore. Forse se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera questa mattina o di fare delle decisioni, forse tu fino adesso hai guidato la tua vita, forse tu hai deciso che tu sei il padrone della tua vita. Con Dio questo non potrà funzionare. Non ci possono essere due padroni. Un piede in due scarpe non funziona, ok? Anche se prendi una scarpa grande non ti farà camminare, ok? Non funziona. Quello che dobbiamo decidere questa mattina è: Gesù, io voglio essere guidato da te, solo da te. Padre, io voglio essere, voglio avere solo una guida, che è Cristo Gesù il Signore. E quando parliamo di Cristo parliamo della sua parola, che viene rivelata quando le nostre orecchie si aprono. Wow! E comincio a capire cose che non ho mai capito. Comincio a fare cose che non ho mai fatto. Prima io mi esaltavo per niente, o mi arrabbiavo per una parola, o se qualcuno non mi saluta comincio a criticarlo. Quando mi si aprono le orecchie, questo non succede più, perché divento come Lui. Comincio a diventare come Gesù. Cominciamo a diventare le cose buone che il mondo sta aspettando. Dice che il mondo sta aspettando la manifestazione delle cose buone. E chi sono le cose buone? Siamo noi. Noi siamo le cose buone di Dio. E Dio vuole usare la nostra vita per produrre cose buone. Amen. Grazie, Signore. Cantiamo. Facciamo un po' di lode.